E allora giusto il tempo di cambiare il costume di scena ed eccoci qua nuovamente di fronte al microfono e di fronte a voi ascoltatrici e ascoltatori, questa volta con il giorno delle locuste. E vi devo subito dire che oggi il professor Di Stefano non solo non lascia ma addirittura doppia, pazzesco, dopo l'hype strepitoso scatenato dal camicione con patacche ribelli indossato e fotografato la scorsa settimana, quest'oggi si presenta con una nuova camicia, non più bianca, bensì in jeans, ma sempre con patacche grosse come medaglie, recanti scritte e disegni rivoluzionari. Mi è evidente, professor Di Stefano, che non si tratta, come dire, di un acquisto casuale, sta probabilmente lanciando una sua nuova linea di moda e mi piace dire agli ascoltatori ed anche a lei, se ancora non ha ricevuto la notizia, che il Comune di Milano ha deciso di stracciare i calendari consueti, i calendari previsti, e ha stabilito che a Milano sarà Fashion Week ogni volta che lei indossa un nuovo straordinario capo come quello che oggi porta qui in questo studio e che immagino tra poco mostrerà a tutti i suoi ascoltatori azzo il palcoscenico dei social.
Io non sono tanto a favore della settimana della moda, quindi anche, anche della moda alternativa, quindi faccio anche a meno, cioè mi limito a indossarli queste camicie che, come ho detto, ho acquistato al Brick Lane Market a Londra in un banco di Extinction Rebellion a London.
Anche perché, diciamolo, l'eleganza non è un fatto esteriore, l'eleganza è dentro di noi.
Certo.
O ce l'hai o non ce l'hai. Vuole descrivere brevemente il capo che indosso, preferisce lasciarlo alla sorpresa di quando apriranno i social?
Perché abbiamo una scaletta, anche se non c'è il professor Santoro, abbiamo una scaletta molto, molto ricca.
Il professor Santoro non c'è perché è schiacciato dall'invidia, vorrebbe averle lui,
no,
quella roba lì.
Figuriamoci, assolutamente no, perché non ritiene importantissimo, comunque interessante gli ultimi sviluppi dei condoni del governo e del sottosegretario Leo.
Mentre invece grande interesse oggi i quotidiani, lo accennavo poco fa, lo dedicano al annunciato crollo dei prezzi dell'energia, specificando non so cosa volevo dire, stavo prendendo tempo.
Dire che no, una volta legato all'andamento del gas.
Ecco, bravo, una volta specificato che non è frutto dell'augusto decreto bollette, bensì del fatto che il prezzo del gas.
Il mitico Pichetto, non so se l'hai notato, con grande senso della realtà.
Dello Stato.
No, della realtà, ieri è riuscito a dichiarare: il calo conferma l'efficacia del lavoro del governo.
Appunto.
Essendo ormai, come dire, dissociato rispetto alla realtà, il ministro dell'ambiente e sicurezza energetica, che nulla ha fatto né lui né il governo rispetto a questa dinamica, se ne ha cercato di rivendicarla a Palazzo Chigi. Il taglio, lo sottolineavi tu, è un po' sulle prime pagine di tutti i giornali, ma forse la più interessante è l'apertura del Sole 24 Ore, perché viene sottolineato in particolare anche nell'editoriale di Davide Tabarelli che si tratta di un taglio storico, perché è la prima volta che in un solo colpo l'autorità per l'energia taglia del 55,3% il prezzo al kilowattora per l'energia elettrica. In particolare arriviamo a 23 centesimi per kilowattora, è un livello che non si vedeva dal luglio del 21 e pari a un terzo dei 66 centesimi di fine 2022, quindi una montagna russa, un up and down incredibile del mercato dell'energia. Molti avevano preventivato che nel secondo semestre del 2023 ci sarebbe stato un miglioramento, ma nessuno poteva ipotizzare, quando eravamo nel pieno della tempesta, che già a marzo ci sarebbe stata questa contrazione che è ancora più accentuata, perché a proposito di quello che ha fatto il governo, bisogna dire che in realtà il governo nel decreto energia, forse questo non è stato sufficientemente evidenziato, ha deciso la reintroduzione integrale degli oneri di sistema, quindi sulle famiglie e le imprese graveranno già dal mese di aprile, graverà il ritorno degli oneri di sistema integrali, ma nonostante questa decisione che comunque porta un incremento dei costi, il taglio deciso da ARERA è comunque molto consistente e fa ipotizzare per le famiglie un risparmio da 793 euro su base annua. Bisogna anche dire, perché questo secondo me è importante, che comunque i prezzi sono ancora più alti di prima della bolla, quindi nonostante queste riduzioni ci ritroviamo con un più 33% rispetto ai valori che erano mediamente in giro sul mercato all'inizio del 2021.
Quindi, riassumendo, hanno reinserito gli oneri di sistema, hanno confermato i provvedimenti del governo precedente, poi per fortuna è arrivato il crollo del prezzo del gas, certo, e quindi le bollette torneranno a scendere. Tra l'altro, come ricordavamo ieri, ci hanno infilato di tutto dentro al decreto bollette, non solo lo scudo penale. Ieri la Ragioneria Generale dello Stato segnalava, precisando, che dentro al decreto bollette, oltre allo scudo penale, hanno trovato anche alcune bottiglie di plastica, un cartone per la pizza, due biglietti del tram precedentemente obliterati, un frigorifero rotto, un materasso e una calza spaiata. Ma perché guardare sempre al dito quando invece si potrebbe guardare alla luna e alla vigorosa azione di governo in Europa? Dichiarava questa settimana Matteo Salvini: la fermezza dell'Italia garantisce un'altra possibilità di sopravvivenza ai motori a combustione anche dopo il 2035. Abbiamo salvato i motori a combustione.
Non è vero, perché il compromesso che è stato raggiunto tra la Germania, che si è sganciata dal presunto asse con l'Italia, e il vicepresidente Franz Timmermans per quanto riguarda il pacchetto che riguarda la mobilità, l'automotive, non dice questo. Non c'è per ora nessuna prospettiva all'orizzonte che dopo il 2035 si possa continuare a commercializzare. Attenzione, che stiamo parlando di commercializzazione, non di circolazione, perché anche su questo si fa un grande, volutamente secondo me, si fa una grande confusione. Nel 2035 scatterà il divieto alla commercializzazione di auto a combustione interna, salvo quella ottenuta dalla Germania, cioè gli e-fuels, le benzine sintetiche, che vuol dire sostanzialmente l'idrogeno, che per ora è assolutamente fuori mercato. Quindi resteranno commercializzabili le auto elettriche e le auto a idrogeno. Dei biocarburanti non si sa nulla, non c'è per ora nessuna prospettiva che le auto alimentate biocarburanti possano rimanere in vendita, ma peraltro la battaglia italiana è completamente antistorica dal punto di vista industriale, come vedremo tra poco con dati ufficiali, non nostri, ma delle stesse imprese e dei sindacati di settore. Quello che invece è senza dubbio possibile è che i biocarburanti possano alimentare il parco delle auto circolanti, su cui peraltro è uscita proprio ieri una classifica europea su il parco vetture leggere, cioè le utilitarie in Europa, e noi e la Polonia risultiamo i peggiori in assoluto, gli unici col rosso, perché abbiamo il parco circolante di vetture più vecchio e più inquinante a livello europeo.
Comunque, che ne dica lei, ribadiamo che la fermezza dell'Italia ha garantito un'altra possibilità di sopravvivenza ai motori a combustione, che se, mi viene da dire, ci fosse stato il governo Meloni anche già nel dopoguerra, avremmo probabilmente garantito anche la sopravvivenza del grammofono, e invece ci ritroviamo a che fare con la modernità. Le 8:27 minuti, andiamo già sull'inflazione,
sì,
o restiamo,
sì,
qua?
No, restiamo sull'inflazione, perché è ovviamente strettamente connessa con la questione energetica. Ieri sono arrivati i dati dalla Spagna e dalla Germania. Il dato forse più sorprendente e incredibile è quello spagnolo, perché a marzo si è registrata una dimezzamento del tasso di inflazione a Madrid al 3,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Questo a dimostrazione di come l'inflazione sia stata e sia prevalentemente un'inflazione da bolla energetica, questo lo abbiamo detto più volte, quindi anche le strategie delle banche centrali, in particolare della BCE, andrebbero completamente riscritte alla luce di quello che sta accadendo. Ebbene, in Spagna i prezzi sono aumentati a marzo dell'1,1% sul mese, complessivamente del 3,1%, ed è il livello più basso dall'agosto del 2021, scendono notevolmente rispetto al 6% di febbraio. Certo, c'è un'inflazione core che è ancora alta anche in Spagna, al 7,5% rispetto al 7,6%, perché il trascinamento soprattutto sui prezzi alimentari purtroppo ci metterà più tempo per rientrare, ma il dato è un dato sorprendente, che ha sorpreso anche gli analisti e gli economisti, perché è difficile vedere un'inflazione che in un solo mese si dimezza praticamente. Molto più coerente dal punto di vista delle analisi macroeconomiche invece l'andamento della Germania, che comunque ha visto un calo dal 9,3 al 7,8%, quindi è presumibile che quell'ipotesi di arrivare al 3% a fine anno sia a questo punto molto realistica.
E ci riporta dati sorprendenti il professor Di Stefano, e poi c'è una moda ancora più sorprendente, che è quella che lui incarna, è l'effetto sorpresa, l'effetto shock, come direbbe Matteo Renzi. Ci sarà tra poco, durante la pausa del GR, quando il suddetto professore pubblicherà. Oggi facciamo fronte retro, perché davanti alla patacche, le patacche in bianco e nero, ma dietro anche le patacche a colori, per cui tanta tanta roba. Tra poco sui social la nuova camicia del professor Andrea Di Stefano. Linea al GR dopo la pubblicità e poi torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste.
La luna appesa alla parete, la notte a me mi viene sete, fammi bere amore, fammi bere, fammi bere un po' di te. Ti stringerò, giuro che ti farò male. Nella notte io mi accenderò, la tua stella sarà.
La stringerei, professor Di Stefano, con indosso quella camicia. La stringerei, giuro che le farei male.
La miseria.
No, parafrasavo Nada, che a un certo punto all'inizio della canzone dice: fammi bere, amore, fammi bere un po' di te. Secondo lei è te nel senso di tu o te nel senso di te? Oppure tutti e due?
Non lo
non lo sa.
Forse tutte e due,
esattamente. Comunque, care ascoltatrici e cari ascoltatori, l'attesa è finita. Quest'uomo ha postato se stesso sulla pagina del Giorno delle Locuste di Instagram, ma anche sulla pagina del Giorno delle Locuste di Facebook, che era inattiva dal marzo del 2018, dove peraltro...
Di esserci riuscito, perché ho schiacciato il bottone, ma...
Ha schiacciato il bottone, forse sì, forse no. No, dicevo che era inattiva dal marzo del 2018, dove peraltro... postava già se stesso, ma in quel caso vestito alla Trudeau, il premier canadese, con completo principe di Galles, cravatta, con cieli e nuvole tumultuose, ma il tocco meraviglioso era la calza con gattini verdi che indossava quel giorno. E poi contemporaneamente postavamo anche il l'unghia nera del professor Andrea Di Stefano dopo il vile attacco dei poteri forti che gli avevano schiacciato il dito dentro la portiera della macchina. Comunque è tutto visibile all'insegna della trasparenza e della moda. E a proposito di trasparenza, ricordiamo agli ascoltatori che questa trasmissione ormai è solamente un corollario a questa nuova straordinaria linea di moda che il professor Di Stefano sta lanciando attraverso questi microfoni, attraverso i social network. In attesa delle nuove reazioni alla straordinaria camicia del prof, ripartiamo con la scaletta. Eravamo rimasti al calo dell'inflazione, caso spagnolo, caso tedesco, e poi che cosa ancora?
Beh, ancora che la settimana scorsa non eravamo riusciti a segnalarlo, che uno studio dell'Institute for Energy Economics and Financial Analysis che prevede un eccesso di rigassificatori in Europa dopo la vera e propria rincorsa, e vorrei sottolinearlo, l'ipotesi del cosiddetto Piano Mattei, come è stato definito dal governo Meloni, l'operazione per fare dell'Italia un hub del gas. Bene, questo istituto ha messo assieme tutte le dichiarazioni e i progetti che sono in campo per la costruzione, appunto, di impianti di rigassificazione. Complessivamente dovrebbero essere 32 nuovi impianti che sono in costruzione, che dovrebbero andare e diventare operativi a partire da quest'anno sino al 2030. Si sommerebbero ai 31 impianti già esistenti, e secondo questa analisi sostanzialmente questo darebbe una dimensione di capacità che è ben superiore alla domanda, addirittura il doppio della domanda, con il rischio di buttare decine se non centinaia di miliardi di euro per questa impiantistica, che è estremamente cara dal punto di vista della costruzione, oltre che con elementi discutibili sul piano ambientale e della sicurezza, e che probabilmente poi non risolverebbe nemmeno il problema della dipendenza dal gas russo, perché, come abbiamo visto, la Spagna è finita sotto accusa con l'ipotesi della triangolazione attraverso proprio le navi di LNG, come viene chiamato il gas liquefatto, che partono dai porti del Mar Nero e finiscono in Spagna, dove vengono poi inserite nel sistema dell'hub europeo del gas.
Ristabilendo la naturale gerarchia delle priorità, senza parole e tanti cuoricini, commenta Franca. Tanto love per il professore, scrive Barbie. Che sorpresa l'armadio del prof, aggiunge la Cree Countryman, sottolinea Rebecca. Alcuni dei commenti arrivati alla nuova camicia del prof: segnalo a tutti attenzione al fronte retro, perché c'è la prima immagine, poi col dito zac scrollate verso sinistra e compare anche il retro, dove c'è anche la marijuana, il pugno chiuso, la qualunque, che invece non appare sulla parte frontale della meravigliosa camicia. Si parlava di impiantisti.
Ascoltatrici, Eleonora, che forse non ha sentito, chiedeva nuovamente il brano che avevi mandato, che mi sembra fosse di Nada.
Nada, ti stringerò, giuro che ti farò male. Potrebbe farci male anche l'impianto di Priolo a un certo punto.
Beh, male ce l'ha già fatto, nel senso che le polemiche sono infinite. Come sapete, stiamo parlando della vendita della cosiddetta ISAB, questo è il nome della società che gestiva l'impianto di Priolo, che faceva parte del gruppo Lukoil, per effetto delle sanzioni nei confronti della Russia è stata avviata una procedura per la cessione dell'impianto, e proprio oggi dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri la decisione sull'esercizio o meno del Golden Power nell'ambito della vendita, perché il Ministero dell'Industria del Made in Italy, quello governato da Adolfo Urso, ha molte perplessità sull'operazione che dovrebbe portare in questo momento l'impianto ex Lukoil nelle mani dei greco-israeliani di Goi Energy. Formalmente si attende un decreto, appunto, che dia o meno il via libera all'operazione di cessione, ma nel corso di queste settimane molti dubbi sono emersi sul ruolo di questa cordata greco-israeliana, in particolare perché poi alla fine, invece che governarlo Goi Energy, l'impianto dovrebbe essere nel mano di un trader dell'energia, in particolare uno dei più spregiudicati a livello internazionale, cioè da quello che si capisce Guvnor o un altro trader dell'energia, che sono gli stessi accusati poi di mischiare il gasolio in alto mare, la Virgin Nafta proveniente dalla Russia con altri, per far perdere le tracce appunto dell'origine, della provenienza di questo combustibile fossile.
Ha detto in alto mare, era un niente far partire il pezzo della Bertè, ma non abbiamo tempo perché dobbiamo andare avanti con la scaletta. Argomento connesso
è ovviamente quello sulle energie rinnovabili, perché noi stiamo parlando da mesi, da più di un anno, solo esclusivamente di gas e degli annessi combustibili fossili, cioè carbone e petrolio, ma ieri il Consiglio europeo ha anche varato il raddoppio delle rinnovabili. In particolare l'Europa punta a raggiungere il 42,5% di rinnovabili entro il 2030. La Francia ha ottenuto una riduzione del target nazionale per la produzione di idrogeno con il nucleare, ha fatto rientrare dalla finestra per l'ennesima volta la propria capacità, per quanto difficilissima dal punto di vista gestionale dei costi del nucleare. Comunque la sostanza è che l'obiettivo del 42,5% prevede poi obiettivi per settore: trasporti, industria, settore edile, gli impianti di riscaldamento, e qui vedo già una nuova mega campagna e braccio di ferro, per esempio sulla questione delle caldaie a gas, che dovrebbero essere già finite nel mirino dell'Unione Europea, e però noi come sistema paese non abbiamo ancora adottato un provvedimento chiaro sul senso della vendita delle caldaie a gas, che dovrebbe finire sostanzialmente completamente fuori mercato, come per l'auto a combustione interna nel 2035, le caldaie a gas prima.
Intanto le do conferma che è fallito il suo tentativo di utilizzare il ditone per postare anche sulla pagina Facebook del giorno delle locuste, e quindi al momento non la trovate lì, ma dopo gli diamo due dritte alla prof per fare quello che aveva promesso. Io stavo controllando questa parte, quindi mi sono perso dove eravamo arrivati. Credo che adesso dobbiamo parlare, come peraltro già annunciato nella prima parte, del tema dei biocarburanti, che sono un grande tema tutto italiano.
Il tema dei biocarburanti, perché è un tema esclusivamente italiano, si fa presto a spiegare la ragione. Nel comparto dei biocarburanti in questo momento c'è un interesse spasmodico di Eni e delle raffinerie che il gruppo Eni ha cercato di riconvertire dalle fonti fossili all'olio di palma prima, e adesso dovrebbero essere convertite verso scarti agricoli, in particolare oli che vengono dai sistemi di consumo, anche quello alimentare, i famosi oli di frittura esausti, ma questo tema specifico dei biocarburanti, su cui l'Italia ha cercato per ora senza successo di avere una sorta di deroga al divieto alle autocombustioni, si connette esattamente al tema automotive, perché la produzione di veicoli leggeri in Italia è ormai un miraggio completo. Questo emerge chiaramente anche dall'Osservatorio Nazionale di Federmeccanica e i sindacati metalmeccanici del settore FIM, FIOM e WILM. È stato pubblicato 2 giorni fa e conferma, se ne avevamo bisogno, che ormai la produzione, l'assemblaggio delle auto in Italia è a livelli storici assolutamente bassissimi. Siamo ampiamente sotto i 500.000 veicoli passeggeri che vengono assemblati in Italia. Ricordo che poco più di 10 anni fa eravamo a ben 2 milioni e questo è l'effetto in particolare della cura Marchionne, che ha completamente smantellato il settore dell'automotive in termini di assemblaggio delle autovetture. Rimane un comparto invece per quanto riguarda la subfornitura, che è un comparto che lavora prevalentemente verso il Nord Europa, ma anche in questo settore rispetto a altri paesi, in particolare la Spagna e la Francia, siamo nettamente al di sotto della media degli altri paesi. L'unico paese che in questa analisi dei sindacati e di Federmeccanica sembra aver avuto un andamento peggiore di quello italiano, almeno in termini di investimenti e di occupazione, è la Polonia, che era stata trasformata, forse lo ricordavamo, in un hub proprio da FCA, in un hub per la produzione di autovetture a basso costo, ed è quella che sembra avere complessivamente l'andamento peggiore persino rispetto a quello dell'Italia.
Le 8:53 minuti dei biocarburanti, passiamo invece al tema della rete unica, perché si sta avvicinando l'assemblea della TIM. Che cosa succederà nell'assemblea della TIM?
Allora, l'unico dato certo è che Vivendi si sta preparando, si sta armando appunto per le assemblee. Addirittura Vivendi vuole portare la proposta di cessione della rete in una vera e propria assemblea straordinaria della società, quasi ad avvertire che se CDP e Mekeri, così come KKR, non alzeranno le offerte, si andrà alla conta dei voti in assemblea. L'accordata CDP, che è azionista con il 10% di TIM, non ha molte possibilità di far passare un voto favorevole in sede di assemblea straordinaria, perché Vivendi in questo momento è ancora il primo socio con il 23,75%, ed ha proprio scritto una lettera al consiglio d'amministrazione nel quale puntualizza che sulla vendita della rete unica vuole che si voti in assemblea straordinaria. Qualora questa richiesta di Vivendi non venga presa in considerazione, si preannuncia un duello legale molto intenso, ed non è un caso che lontano dai riflettori sembra siano in corso delle trattative, in realtà anche tra CDP, Mekeri e la stessa KKR. Molti hanno pensato e pensano che l'offerta statunitense sia un'offerta civetta e che in realtà poi si possa trovare un accordo, ma non si fanno i conti con l'Unione Europea, perché essendo questa un'operazione di mercato e non la nazionalizzazione della rete, c'è il rischio che la commissaria Vestager intervenga pesantemente per abuso di posizione dominante, essendo Mekeri e CDP socie dell'altra società che gestisce un pezzo della rete a banda larga italiana.
Intanto, di fronte alla sua camicia, c'è chi le chiede di andare a cantare nella sua band punk hardcore e chi invece chiosa, giustamente dicendo, e la Ferragni muta. Le segnalo, perché è notizia di questa mattina, quindi non la troviamo in scaletta, una notizia che adesso appare sulla homepage del Sole 24 Ore, che ci porta nei territori dell'evasione, riguarda la Premier League, le squadre accusate di evadere le tasse per 470 milioni di sterline. Sarebbero stati elusi i tributi relativi al lavoro e alle commissioni pagate ai procuratori. Potrebbe essere veramente notiziona, vedremo quali saranno gli sviluppi, ma va da sé che questa notizia ci porta nei territori nuovamente di Credit Suisse. Non avrà certamente perso in settimana la notizia delle accuse che arrivavano dal Senato americano proprio a Credit Suisse per la protezione ad alcune facoltosissime famiglie internazionali di cui Credit Suisse avrebbe protetto appunto profitti derivanti da l'evasione fiscale.
Sì, il capitolo è quello noto. Secondo il Senato statunitense, la banca, che come noto è stata salvata dal governo con un bailout mediante la fusione con UBS, avrebbe aiutato i ricchi americani a evadere le tasse. Su questo sono già stati dei procedimenti e Credit Suisse, secondo il Senato statunitense, avrebbe addirittura violato un accordo proprio con gli Stati Uniti, perché avrebbe continuato a favorire l'evasione. Nel frattempo, alla plancia di UBS, dopo la fusione, torna lo squalo Ermotti, il banchiere di origine italiana, considerato il
squalo Ermotti, che è quello che arriva dopo lo squalo 1, lo squalo 2, lo squalo 3, poi hanno fatto lo squalo Ermotti.
Lo squalo Ermotti, ma non possiamo in pochi secondi non segnalare anche che il Sole 24 Ore dice che non solo nell'ultima norma del condono, il famoso decreto bollette che contiene appunto il pagamento rateale per le violazioni, saranno sospesi anche i processi penali per l'indebita compensazione, un capitolo abbastanza importante, cioè quei casi in cui la compensazione tra i tributi viene considerata indebito o addirittura fraudolenta. Dentro nel decreto, nelle pieghe, c'è anche la sospensione dei processi penali in questa eventualità.
E proprio in chiusura, l'annuncio che non vi abbiamo dato per tutta la puntata, ma ve lo ricorderemo magari la prossima settimana, l'annuncio è quello della grigliata pasquale del giorno delle locuste, organizzata dal professor Andrea Di Stefano nel giorno di Pasqua, anzi di Pasquetta, pardon, al Parco Ho Chi Minh di Concorrezzo. Il professor Di Stefano griglierà personalmente al barbecue della carne sintetica di sua produzione, prodotta nei suoi laboratori artigianali. E visto che la carne sintetica, ci può fare sopra anche le scritte come sulla camicia, tipo sia la pace, no al petrolio, poi uno se la magna e fa suo tutto quel parco valoriale.
Nulla di tutto ciò, ma comunque va benissimo.
Qualcuno secondo me l'ha fatta arrabbiare nel frattempo, ma me lo racconta dopo.
No, assolutamente.
Assolutamente.
Sto cercando una risposta a una domanda molto puntuale su quali caldaie a gas verrà cessata la vendita, ma non abbiamo il tempo, lo faremo venerdì prossimo.
Non abbiamo avuto il tempo neanche di rispondere a una domanda che un ascoltatore le ha fatto su Twitter. Vado a vederla, che magari poi gli risponde la prossima settimana. Tante domande, troppe domande, poche risposte, ma ce la faremo. Ci sentiamo la prossima settimana, tra poco Prisma. Arrivederci prof.
Arrivederci, alla prossima.
Ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici.